Bene, allora possiamo dare inizio a questa giornata. Io la chiamerei una giornata di studio, perché vi chiedo oggi proprio un'attenzione particolare per le cose che andremo a dire, che hanno bisogno di essere studiate, c'è poco da fare, non... Il tema lo sapete, avete ricevuto anche la mail, il tema di oggi è angeli e demoni, o demoni, che non è la stessa cosa. Perché ho scelto questa tematica? Perché il nostro percorso è un percorso proprio sul ripensare i fondamenti del cristianesimo. E oggi, purtroppo, dico io, si parla tanto di demoni, dei demoni, di Satana, si vede il demonio dappertutto, ecco. No, adesso non vorrei dire qualcosa contro quel figuro che dirige una radio, ecco, ma... Ecco, penso che l'incontro di oggi possa servire così perlomeno a spegnere Radio Maria. Comunque, vabbè. Va bene. C'è molta confusione riguardo non tanto gli angeli quanto sul demonio, sul demoniaco, su Satana. Veramente abbiamo fatto un... per noi in realtà è tutto un sinonimo. Noi usiamo demoni, demonio, quindi demone per stare a singolare, demone, demonio, Lucifero, Belzebul, Satana, diavolo, tutto come se fosse, ma sì, a volte lo chiamano un modo, chiamano una volta un altro, no. Allora, oggi lo dedicherei proprio a fare un po' di chiarezza, perché la scrittura, la Bibbia, almeno se siamo cristiani dovremmo rifarci la Bibbia, è chiarissimo su questa cosa, su questi termini, su queste figure, ecco. Non possiamo usarle indistintamente, quindi dobbiamo veramente così fare un po' di, magari anche un po' di fatica, ma arrivare a chiarirci le idee, ecco. Parto dagli angeli, visto che la tematica è angeli e demoni. Angeli, ma non mi fermo tanto, cerco di liquidarli abbastanza in fretta, ecco, perché sono inconsistenti, ecco. Faccio tre considerazioni e una postilla. Prima considerazione: voi sapete che gli ebrei, il pensiero, diciamo, ebraico, che è confluito ovviamente nella scrittura, dovevano salvaguardare la lontananza da Dio, cioè la lontananza tra Dio e l'umanità, cioè Dio è l'infinitamente oltre, Dio è il totalmente altro, quindi in qualche modo c'è anche scritto nella scrittura che chi vede Dio muore, quindi Dio non può vedersi, non si può vedere Dio, eh? Dio non può intervenire, lui ha bisogno, di conseguenza se chi vede Dio muore, per farsi vedere ha bisogno di intermediari. Quindi nella scrittura si evita che Dio intervenga direttamente col suo popolo, a favore del suo popolo. Ora, quando Dio interviene, perché Dio interviene a favore del suo popolo, nella scrittura abbiamo tantissimi posti, luoghi in cui Dio interviene, per far passare questa idea che Dio interviene, ma non interviene direttamente lui, perché non potrebbe intervenire, perché chi vede Dio muore, si usa un termine, che è angelo del Signore. Però angelo del Signore è un termine tecnico, quindi quando voi trovate angelo del Signore, l'angelo del Signore che fa qualcosa, non è di per sé un intermediario, è un modo di esprimersi. Ma è Dio che interviene. Questo è un primo aspetto importantissimo. Quindi angelo del Signore non è un angelo inviato da Dio, come se fosse un'entità estranea. È Dio stesso. Ma non lo si può dire, ecco, no, non lo si, bisogna usare un'altra immagine. Seconda considerazione sugli angeli. Il termine angelo, in greco angelos, significa messaggero. Adesso fermiamoci sul Nuovo Testamento. Il messaggero è colui che comunica notizie a favore di qualcun altro, da parte di qualcun altro. Noi nel Vangelo di Marco abbiamo, proprio all'inizio, un passo molto interessante. Lo prendo un attimo, Matteo, Marco. Marco 1:1. Proprio inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, angelos, che si potrebbe tradurre, ecco, io dinanzi a te mando il mio angelo, egli preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto. Ma qui Marco, o meglio, Marco, leggendo Isaia, a chi sta pensando? Il primo angelo che troviamo nel Vangelo di Marco, chi è? L'abbiamo letto, rileggo. Dinanzi a te io mando il mio messaggero, il mio angelo, egli preparerà la tua via. Chi è che ha preparato la via a Gesù? Giovanni Battista. Quindi, il primo angelo che troviamo e il Battista, aveva carne ed ossa, eh? Era un po' strano, sì, però aveva carne ed ossa. Lui lo troviamo nel deserto che grida, prepara la strada, mangia miele selvatico, locuste, si veste di peli di cammello, ecco. Quindi di questi personaggi angeli ne troviamo molti nel Vangelo, in carne ed ossa. Provate a pensare, quando, questa volta lo racconta Luca, quando Gesù nasce a Betlemme, vengono avvisati per primi dei pastori. I pastori erano veramente gente, dei paria al tempo di Gesù, erano dei delinquenti, che, considerati delinquenti, quindi proprio i margini, erano considerati ladri, così. Ora Gesù, dice, alla nascita di Gesù, dice Luca, c'è questa apparizione degli angeli che vanno dai, quindi è Dio che interviene direttamente, abbiamo imparato, no? Dio interviene direttamente verso questi pastori. E i pastori poi vengono mandati a testimoniare quello che hanno visto. Quindi, altri angeli in carne ed ossa, i pastori. Il primo abbiamo visto Marco, in Marco abbiamo visto Giovanni Battista, in Luca sono i pastori. E poi c'è un altro angelo, questa volta una donna. E poi delle donne vengono inviate a testimoniare la risurrezione di Gesù. Quindi altri angeli. I messaggeri, quelli che portano la bella notizia, sono angeli, ma senza ali, non inconsistenti, proprio ben costituiti. Allora, terza considerazione, quando noi ci confrontiamo con questa figura, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, come dobbiamo leggerla? Possiamo veramente pensare che siano questi esseri svolazzanti, inconsistenti? no, dovremmo forse fare un passo avanti. Io credo che siano tutte quelle persone che nella nostra vita abbiamo incontrato e che ci hanno comunicato vita, ci hanno aiutato a diventare grandi. Sono angeli tutte le persone in carne ed ossa che in qualche modo ci hanno parlato di Dio, ma non tanto con la parola, ma sono stati manifestazione di Dio. Sono stati incarnazione di Dio, perché ci hanno aperti al futuro, ci hanno rialzato, ci hanno aperto strade di futuro, ci hanno amato così come eravamo. Allora, se ci fermiamo a pensare agli angeli, non pensiamo a quelli che stanno in cielo, pensiamo a quelli che abbiamo incontrato e pensiamo che possiamo essere tutti angeli per qualcuno. Possiamo essere angeli per quelle persone che fanno fatica, che hanno bisogno appunto di fecondità, di apertura, di non essere schiacciate a terra, ecco, hanno bisogno di rialzarsi. In questo modo noi, se siamo cristiani, siamo testimoni della risurrezione di Cristo. Siamo angeli in questo senso. Ecco, svuotiamo il cielo degli angeli e cominciamo a prenderci un pochino più cura delle persone in carne ed ossa. Riconosciamo le persone che ci stanno accanto, che ci vogliono bene. Questi sono gli angeli, sono incarnazioni di Dio, sono manifestazioni di Dio. Perché Dio nessuno l'ha mai visto, per fortuna. Ma Dio si rivela lì dove c'è l'amore, perché l'amore è Dio. Ogni volta che facciamo esperienza di un amore, facciamo esperienza di qualcuno concretamente che è un nostro angelo. La postilla e l'angelo custode. Ora, io personalmente, ma vi parlo per me, come tutte le cose che vi dico, le dico, sono i miei pensieri, poi chi le vuole le accoglie, se no, no. Io sono molto perplesso, ovviamente, sull'angelo custode. L'angelo custode è questa figura che viene insegnata ai bambini, no? Siamo stati adesso a Gerusalemme da poco, con diversi presenti anche qui. E abbiamo fatto visita, come al solito ci tengo a farla quella visita, allo Yad Vashem, che è il museo dell'Olocausto. Si entra, quando sei dentro, tra le varie visite, c'è la visita al mausoleo dei bambini. Un luogo di ricordo, un luogo di memoria di 1,5 milioni di bambini morti, uccisi dalla follia nazista, 1,5 milioni di bambini trucidati. Io mi chiedo, ma dov'era l'angelo custode? Custodisci cosa? Era un po' distratto? È scappato anche lui, per paura? Da cosa custodisce un angelo? Dal peccato, eppure si cresce peccatore, dalla morte, eppure si muore. Quindi, per farla breve, io credo che l'angelo custode svanisce come svanisce Babbo Natale, ecco, quando si cresce un pochino. Bene, chiuso la parentesi angeli, ecco, no? Lei non è d'accordo con l'angelo custode?
No, non sono d'accordo, nel senso da cosa questo discorso del 1,5 milioni, da dove svanisce l'angelo custode, allora vale per tutto il male sui bambini, che è un mistero, la sofferenza dei bambini, ma allora dove è Dio? Cioè,
sì, però dico, questo custode da cosa custodisce? Ecco, tutto
sì,
lì,
ma
ecco.
Allora Dio da cosa ci protegge? Dov'è l'amore di Dio? Cioè, allora non c'è più niente. Secondo me come l'angelo custode sono persone umane che ci danno degli annunci, che rendono presente l'amore di Dio, L'angelo custode in qualche misura è la stessa cosa, sono sicura che i genitori di questi bambini che sono morti, vi dico, i genitori di quelli che soffrono negli ospedali, sono i loro angeli custodi, li proteggono nella misura in cui riescono, dalla sofferenza, dalla vita malita.
Sì, allora se vogliamo fare come il discorso degli angeli prima, se vogliamo fare un discorso che sono le persone concrete.
C'è una specie di amore protettivo che circonda la mia, ma circonda anche noi.
Sì. Però è stata una mia considerazione, ecco, molto semplice, nel senso che forse aiutare i bambini a pensare che c'è un amore concreto, delle persone concrete, così. Però se serve usiamolo, ecco, questa figura, no? Però non penso che per un cristianesimo adulto dovremmo fare un passo avanti. Ecco. Ma entriamo in quello che ci interessa, perché molto ho tagliato sugli angeli, perché reputo tutto questo discorso che viene adesso un pochino più complesso e molto lungo, quindi non so neanche se oggi riesco a finirla. Dicevo prima che noi facciamo molto confusione, purtroppo su almeno sui termini, ecco, ho detto, noi usiamo indistintamente demoni, demonio, Satana, Lucifero, Beelzebul, diavolo. Allora andiamo per ordine. Io affronterei innanzitutto un tema che anche simpatico, è la figura di Lucifero. Se io vi domandassi chi è Lucifero, i più preparati mi risponderebbero: l'angelo decaduto, no? A me è capitato ultimamente di parlare proprio, non solo di fare un incontro, ma non parlavo del demonio, e poi allora Lucifero che è questo angelo caduto, che a meglio che ha disobbedito, no? L'idea nell'immaginario collettivo, Lucifero è l'angelo che era buono e che a un certo punto si è ribellato a Dio e Dio l'ha fatto precipitare e si è trasformato in angelo, dall'angelo di luce all'angelo di tenebra. Quindi questo è il percorso di Lucifero. Ora questa è una leggenda, perché nella Bibbia non c'è traccia di tutto questo. Se voi sfogliate tutta la Bibbia, i 70 passa libri, voi non troverete questa cosa. Quindi da dove è nata questa idea di Lucifero come l'angelo decaduto, o meglio disobbediente, che si è ribellato, che Dio ha precipitato? Nasce nella letteratura apocrifa, nei primi secoli del cristianesimo, quindi non c'è nella Bibbia, non c'è nell'Antico Testamento, non c'è neanche nel Nuovo Testamento. Però un appiglio tutto sommato c'è, cioè non è che gli apocrifi si sono inventati di sana pianta e tutto, però un piccolo aggancio c'è, cioè una cattiva lettura di un passo del profeta Isaia. Se noi leggiamo Isaia, il primo Isaia, voi sapete che Isaia, il libro di Isaia è costituito da tre libri, Isaia, Deutero, Isaia, il trito Isaia. Isaia 14, Isaia parla di un personaggio storicamente esistito. Lui è Nabucodonosor II, che è re di Babilonia, che ha regnato tra il 605 e il 562 avanti Cristo. Questo Nabucodonosor II è stato appunto il re sotto il cui voi sapete, nel 586 Gerusalemme cade, il regno del nord, il sud era già caduto, il regno del nord cade, Israele e gli israeliti vengono messi insieme, tutti spediti in esilio a Babilonia. Quindi dramma, il Tempio è stato un dramma per Gerusalemme, per gli israeliti. Tutto questo ad opera di questo Nabucodonosor II. A un certo punto Isaia, in epoca esilica, constata la morte di Nabucodonosor II. Il capitolo in cui si dicono queste cose ha un bel titolo che significativo ed è La morte del re di Babilonia. Quindi Isaia sta parlando del re di Babilonia, che anche lui conosce la fine. Vi leggo solo un passaggio, se lo volete leggere tutto dovete prendervi Isaia 14, 3 seguenti. Adesso vi leggo soltanto dal versetto 10. Tutti prendono la parola per dirti, caro Nabucodonosor II, anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato uguale a noi. Negli inferi è precipitato il tuo fasto e la musica delle tue arpe. Sotto di te vi è uno strato di marciume e tua coltre sono i vermi. Come mai sei caduto dal cielo, astro del mattino, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi nel tuo cuore, salirò in cielo, sopra le stelle di Dio, innalzerò il mio trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nella vera dimora divina. Qui Isaia è molto ironico per dire, tu pensavi di aver raggiunto il cielo con il tuo potere, ci hai mandato in esilio, ma adesso i vermi ti fanno compagnia. E lo chiama astro del mattino, figlio dell'aurora. Letteralmente, ha già fatto un passo, perché nella versione precedente c'era proprio scritto Lucifero. Qui la traduzione usa astro del mattino, in realtà sarebbe astro figlio dell'alba. Quindi in ebraico, perché Isaia scrive in ebraico c'è questo astro figlio dell'alba. Questo è il nome di Nabucodonosor II. Ora, il problema è quando dall'ebraico si è cominciato a tradurre la Bibbia in greco. Come tradurre astro figlio dell'alba in greco? La Settanta, la traduzione greca, traduce con stella del mattino. Il problema è poi tradurla in latino, quindi dal greco in latino. Come tradurre stella del mattino in latino? Nella Vulgata si traduce con Lucifer. Lucifer. Fero, verbo portare, luce, portatore di luce. In latino abbiamo astro figlio dell'alba, viene tradotto come portatore di luce. In italiano, la traduzione precedente, o meglio le traduzioni in italiano fino alla CE del 2008, traduce Lucifero. Se in latino è Lucifer, portatore di luce, purtroppo, dico io perché ha fatto nascere un sacco di problemi, ha tradotto, in italiano si è tradotto con Lucifero. Capite dove nasce Lucifero? È un personaggio storico, concretamente vissuto, portatore di luce. Ora, i problemi nascono dopo. I problemi nascono quando nel secondo secolo dopo Cristo un certo Origene comincia a usare indistintamente Lucifero con diavolo. Per lui Lucifero è il diavolo. Ma come? Non è il diavolo, era un personaggio storico. Gli va dietro poi Girolamo. Gli va dietro poi Gregorio Magno e avanti e basta, a quel punto lì, Lucifero è il diavolo. Tenete presente che Lucifero nella chiesa primitiva era un nome di battesimo usatissimo, si battezzavano i bambini chiamandoli Lucifero. È un bellissimo nome, portatore di luce. Il primo vescovo di Cagliari, come si chiama? San Lucifero. Oggi dubito che qualcuno chiamerebbe suo figlio Lucifero, ecco, no? Però perché? Perché purtroppo è invalso questa idea di identificarlo con il diavolo, ma non è così. Pensate che nella Chiesa primitiva Gesù veniva chiamato Lucifero, perché Gesù dice: io sono la luce, io sono il portatore di luce. Nelle litanie lauretane, quelle che si dicono alla fine del rosario, Maria viene chiamata stella del mattino. Vedete? In ebraico, stella del mattino è questa, portatrice di luce, apportatrice di luce. Ecco, capite, basterebbe a proposito di cristianesimo adulto, no? Avere un po' di pazienza e andare a fondo, no? E scopriremo che tanti danni, forse con un po' di attenzione, no? Potevano perlomeno essere evitati. C'è un altro brano, ecco, se volete poi leggervi voi Isaia 14, mettete in parallelo anche Ezechiele 32, 18-32, che dice qualcosa di interessante anche a riguardo, ecco, Ezechiele capitolo 32, versetti 18-32. Ma noi andiamo avanti. Adesso ci fermiamo su un altro termine che noi usiamo in maniera così, con molta superficialità, che è il termine Satana, che non è Lucifero, Lucifero l'abbiamo risolto. Adesso andiamo su Satana. Satana è un termine che torna, Gesù stesso ha usato il termine Satana, pensate quando rimprovera Pietro, no? Lungi da me Satana. Oppure noi diciamo sei un Satana proprio, no? Oppure Satanasso. Va bene che Satana è ancora simpatico, a questa ora è un po' di... il diavolo è già un po'... fa un pochino più paura. Ora, per fermarci su Satana, ma a questo punto diavolo, demonio, tutto questo insieme di personaggi, ecco, bisogna andare molto indietro, bisogna farsi... La domanda è filosofica, bisogna essere un pochino filosofi a questo punto, per gettare radici. All'origine della filosofia, la grande domanda filosofica di sempre è proprio questa: da dove il male? Unde malum? Unde malum? È la domanda di sempre. Ecco, la Bibbia, tenete conto che, adesso parliamo dell'Antico Testamento, l'Antico Testamento raccoglie libri che si sono formati in 1000 passa anni di storia, non si sono formati in un giorno, quindi dentro tutti i libri dell'Antico Testamento, 1500, 1600 anni di storia, in tutti i libri abbiamo anche la teologia, anche il pensiero su Dio ha conosciuto un sviluppo, quindi abbiamo nei libri più antichi una teologia molto grezza e poi pian piano una teologia sempre più raffinata sino ad arrivare alle porte del cristianesimo con un libro ad esempio della Sapienza, che è il più recente, molto recente, ecco. Anche quella della Genesi, nelle parti più recenti, siamo intorno al IV secolo, quindi poi ecco, stiamo attenti, i libri non sono spalmati nel Testamento per ordine cronologico. Il primo è Genesi, ma è tra gli ultimi a essere stati scritti, quindi anche se dalle parti molto antiche. Però ecco, a noi interessa questo, il pensiero su Dio, le domande su Dio, le domande sull'uomo, le domande sulla sofferenza, sulla creazione, ha cercato di rispondere alla teologia. La teologia ha fatto il suo cammino, quindi quella antica molto grezza, quella più vicina a Gesù, l'ultima dell'Antico Testamento, molto più fine. Allora anche la scrittura, la Bibbia, ha cercato di rispondere al grande problema. Gli scrittori sacri si sono domandati: ma da dove arriva il male? E pensate che la teologia più antica, che è spalmata in realtà in molti libri, identifica l'origine del male in Dio stesso. Dio è all'origine del male come del bene. Può sembrare incredibile, ma è così. Cioè, l'uomo si dice, ma se esiste il male, ci sarà qualcuno che l'ha inventato e qualcuno che l'ha messo in questo mondo? E chi è stato? Se non è l'uomo, se l'uomo si trova già con questo male, vuol dire che arriva da Dio. Ora, i libri semitici e quei libri della Bibbia non hanno inventato nulla, perché tante religioni antiche, anche della Mesopotamia, identificavano in Dio l'origine del bene e del male. Quindi anche alcuni passi della Bibbia. Vi ricordate Giobbe, ad esempio? Il primo Giobbe, al capitolo 2, quando a Giobbe succede di tutto, è veramente un uomo che conosce il male tremendo, fisico, spirituale, l'assenza di tutto. A un certo punto dice, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? Vedete? Dio è dispensatore di bene e di male. Apro una parentesi. Ogni tanto qualche Giobbe rispunta anche oggi, C'è un qualche Giobbe un po' di qua, un po' di là, che pensa che Dio possa essere la fonte del male. Pensate quando, sempre quel personaggio innominabile all'inizio, quando dopo una tragedia dice che è stato il castigo di Dio. Chiusa parentesi. Ma sentite Isaia 45. Isaia 45 a un certo punto dice, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente, dice Dio, che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il bene e provoco la sciagura. Io, il Signore, compio tutto questo. È chiarissimo qua. Ecco, Dio pensa, questa teologia ancora grezza, pensa che Dio sia l'origine di tutto. Ma passi ce ne sono tantissimi, ecco, Deuteronomio 28, 63, 32, 42, ecco. Ma vi ricordate la liberazione di Israele dall'Egitto, no? È curioso perché a un certo punto Yahweh dice a Mosè che libererà il suo popolo di andare dal faraone e dire vai dal faraone e di al faraone che volete abbandonare di andare nel deserto per poter servire il vostro Dio, e poi subito dopo dice ma Yahweh indurì il cuore del faraone e non lasciò partire gli israeliti. Ma come? A uno dici vai perché c'è bisogno di liberazione e dall'altra indurisci il cuore del faraone? Ma certo, perché Dio, come dice Isaia, fa il bene e provoca la sciagura. Pensate quante volte Yahweh nell'Antico Testamento usa degli spiriti malvagi, degli angeli, ecco, malvagi, però abbiamo imparato che cosa sono gli angeli, e Dio stesso, usa degli angeli malvagi per provocare la sciagura. Si parla di angelo sterminatore. Vi ricordate l'angelo è, abbiamo detto, manifestazione di Dio, quindi l'angelo sterminatore è, diciamo, ai comandi di Dio. Numeri 17-12, Seconda Maccabeo 15-22, Prima Cronaca 21-14, ma addirittura in Esodo 4-24 l'angelo sterminatore cerca di far uccidere il servo Mosè. Cioè Mosè rischia di morire per mano di Dio. Cioè prima Yahweh incarica Mosè di liberare il popolo e poi Dio vuole uccidere Mosè. Poi la teologia si va ad affinarsi. Capite, la teologia dice no, forse non è possibile che Dio, in Dio coincidano queste cose, non è possibile. Dio è solo la fonte del bene. Dio è l'amore. Dio la misericordia. Però capite, rimane la domanda. Allora, unde malum? La domanda rimane. Ecco che va a formarsi un'altra teologia, più fine. Il male è fuori da Dio. Ed è lì che nasce la figura di Satana. Si è detto, ma forse se Dio non è un'entità esterna. Questo Satana, ovviamente è la nostra traduzione Satana, deriva da un verbo, Satan, in ebraico, che bisogna specificare bene i significati del verbo Satan. I verbi sono, possiamo dire, Satana si può tradurre in questo modo. Accusare, calunniare, ostacolare, intralciare. Ecco, allora si comincia a partorire l'idea, il pensiero che ci sia un'entità, non dico personaggio, ma un'entità, una forza che non tanto fa il male, tra l'altro non viene mai, questo verbo Satan viene usato 6 volte nell'Antico Testamento, solo 6 volte, ma mai nell'accezione di fare il male. Satan non fa mai il male. Cosa fa Satana? Ostacola, intralcia, cioè impedisce a te o a un gruppo, a una città, a un popolo di conseguire il bene. Quindi quando si usa Satana nell'Antico Testamento non si usa mai come principio maligno, cioè lui, non è lui fare il male, ma intralcia l'altro a fare il bene, l'ostacola. In questa accezione Gesù di Nazareth dirà a Pietro, lungi da me Satana, perché? Perché mi sta intralciando nel mio cammino verso Gerusalemme. Intralciatore, tu sei un intralciatore, per questo lo chiama Satana. Perché Gesù è imbevuto, ovviamente, di cultura ebraica. Ma non è mai colui che fa il male, stiamo attenti, eh. Oppure quando Gesù, sapete che nel deserto, questo viene raccontato in particolare in Matteo 4, Gesù è nel deserto, sta iniziando la sua opera di bene, ma va a intralciarli, c'è un Satana che va a intralciare la strada, lo va a ingarbugliare. Ora la Bibbia distingue in Satani umani e Satani celesti. Cosa sono i satani umani? Abbiamo detto che è una forza, ma una forza che non è metafisica. Può essere in carne ed ossa questa forza. Infatti si parla di satani proprio concreti. E sapete qual è il primo satana che si trova in tutta la Bibbia? Il primo che viene chiamato proprio satana come intralciatore, come quello splendido personaggio che si chiama Davide. Il re Davide viene detto Satana. Da chi viene letto così? Dai suoi nemici, i filistei. Se voi leggete prima Samuele 29,4, in prima Samuele c'è proprio i filistei che dicono: Davide, tu sei Satana, perché intralci il nostro cammino verso la conquista di Israele. Quindi Davide è il primo Satana che incontriamo. E poi ce ne sono tanti. In prima Re 5,18, Salomone, figlio di Davide, dice il testo: non avendo più Satana all'intorno, non avendo più ostacoli, i nemici, gli eserciti, non avendo più Satani all'intorno, allora può procedere alla conquista, Salomone. Vedete, Satana è un sono personaggio, uno, un esercito, un popolo. Poi ci sono dei Satani celesti. C'è un passo molto bello, anche molto simpatico, Numeri, il libro dei Numeri, che fa parte del Pentateuco, la Torah. In Numeri 22 abbiamo quel racconto famoso dell'asina di Balaam. Vi ricordate, no? Balaam ha il compito da parte del re di Moab, quindi nemico di Israele, di andare a maledire Israele. Monta su questa sua asina, va verso Israele perché deve maledirla. Però a un certo punto l'asina lo spinge, no? Cambia strada e lui dice: no, devi andare da questa parte. L'asina: no. Ora, perché? Perché l'asina, dice il testo, andatevi poi a leggere, adesso non abbiamo tempo, ma andatevi a leggere il testo, l'asina, che poi comincia a parlare, l'asina vide l'angelo del Signore ad ostruire la strada. In questo passo si usa proprio il termine Satana. Cioè Satana è l'angelo del Signore che l'impedisce all'asina, quindi a Balaam, di arrivare a Israele per maledirla. Viene chiamata Satana. Satana perché intralcia e ostacolo, Satana fa da ostacolo al cammino di Balaam. Ma da chi è mandato? Ancora una volta è Dio, e Yahweh stesso, è Dio stesso. E l'angelo del Signore essere Satana per Balaam. Vedete? Poi c'è quel passo bellissimo di Giobbe. Giobbe 2, nei primi capitoli abbiamo detto che Giobbe è questa figura che poverino ha passato, ha sperimentato che cosa sia il male. Sentite come inizia il libro di Giobbe. Beh, prima si dice all'inizio che Giobbe è l'uomo più ricco, ha tante bestiame, ha figli, figlie, di tutto, è veramente un uomo felice, un uomo che la vita è stato molto, molto favorevole nei suoi confronti. Poi a un certo punto il testo dice, siamo al versetti 6-7, ora un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore gli chiese: Satana, da dove vieni? Satana rispose: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. E qui poi inizia il dialogo, no? Hai visto per caso il mio servo Giobbe? Che bravo che è, che lui è retto, lui... E Satana gli dice: sì, l'ho visto, ma metterlo alla prova e vedrai come ti ringrazierà, cioè vedrai che non sarà più così buono. Allora Yahweh dice, Dio dice: va bene, te lo lascio in mano. Ma cosa ci dice questo brano? Ci dice una cosa molto bella, che Satana in questo caso è amico di Dio, anzi lascia supporre che sia figlio di Dio. Il testo dice: un giorno i figli di Dio. L'ho letto, no? Ora, un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e Satana andò con loro. E comincia questo dialogo. Quindi che funzione ha Satana? Ha una funzione particolare, quello che potremmo tradurre con pubblico ministero. No, guardate che qua bisogna fare un altro passo. Nella giurisdizione ebraica, nel corpus, ecco, della giurisdizione ebraica, c'era l'avvocato, c'era il giudice, c'erano tutti, come avvengono le nostre, un tribunale conosce tutte queste figure. C'era la figura del pubblico ministero. E il pubblico ministero in ebraico, ma non nella Bibbia, nella giurisdizione viene chiamato Satana. E ha proprio la funzione di pubblico ministero. Infatti, Satana voi non lo troverete mai senza articolo, sempre con l'articolo il Satana. È una funzione, come il pubblico ministero, come l'avvocato, il giudice, c'è il Satana. E qual era il compito del Satana in un tribunale? Quello di raccogliere tutti gli elementi, gli aspetti negativi dell'imputato da presentare poi al giudice. Ma questo il pubblico ministero dice: adesso io raccolgo tutto quello che è possibile su di te, lo porto dal giudice, poi il giudice. Allora, capite, in Giobbe questa figura è splendida del Satana. Satana del Satana, non di Satana, del Satana. Il Satana è proprio questo amico di Dio che ha il compito di andare da Giobbe, di raccogliere per quanto è possibile tutti gli aspetti negativi, non ne trova, e infatti poi lo metterà nella condizione di trovarne, per avere materiale da presentare al giudice. Quindi Satana non è colui che provoca il male, Satana è colui che cerca nell'imputato un male possibile. Ora, guardate che Giobbe è un libro molto denso, molto importante e drammatico. Qual è il dramma di questo libro? Se Satana non ha fatto il male a Giobbe, ma aveva soltanto il compito di raccogliere le possibili cadute, se avesse bestemmiato, dopo tutto quello che è capitato, avesse anche bestemmiato Dio, avrebbe preso questo e l'avrebbe portato di fronte a Dio. Quindi se Satana non fa il male, chi ha provocato tutto questo male a Giobbe? Chi gli ha fatto tutto questo male? È vero che il male è un mistero, ma il libro di Giobbe dà una risposta tremenda. Alla fine, capitolo 42, il testo dice così: tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo. Quando Giobbe risuscita in qualche modo, risorge alla vita, banchettarono con lui in casa sua, condivisero il suo dolore e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui. È tremenda questa cosa qua. Vedete, ci sono ancora le scorie di quella teologia un po' grezza che vede in Dio l'origine del male. E noi a una lettura superficiale pensiamo che fosse stato Satana, invece no. Ora, sempre con questo desiderio di, Perché mi fermo sui brani? Perché è l'unico modo per non accettare la banalità, la superficialità di quando parliamo di queste cose. Sarebbe bello che un cristianesimo adulto, quando sente parlare di queste cose in giro, dice: no, aspetta un attimo, non c'è questo sulla Bibbia, non viene raccontato questo nella Bibbia. Voi sapete, Giacomo, che date sempre ragione della speranza che c'è in voi. Dare ragione vuol dire maturare un po' la nostra fede. C'è un libro, o meglio due libri, si chiamano Libri delle Cronache. Sono due libri storici dell'Antico Testamento, Cronaca 1, Cronaca 2. Primo libro delle cronache, secondo libro delle cronache. Sono libri scritti intorno al secondo secolo avanti Cristo, quindi siamo abbastanza recenti come periodo. Sono in realtà il materiale non è originale perché lo ereditano, ma la fortuna di questi due libri è quello di aver passato dei pensieri ereditati da altri in maniera che potessero essere, diciamo, così educativi, ecco, per chi leggeva. Ora, in Cronache 21, nel primo libro di Cronache, al capitolo 21, riprende un episodio di Seconda Samuele 24. Cioè, Cronache prende quasi tutto il materiale da Samuele. Ora, Samuele, 2 Samuele 24, racconta di un grande peccato dal re Davide. Ora, questo straordinario uomo ha commesso due grandi, ne ha fatti tanti peccati. Era un uomo terribile. È bellissima la figura di Davide perché è un grande santo, perché è un grande innamorato di Dio, ma ha ucciso più uomini Davide che... No? Però i due grandi peccati per cui viene accusato, solo due, in tutta l'avventura di Davide, sono: il primo, aver ucciso il suo migliore amico per andare a letto con la moglie di Uria, Bezzabea, fa che ucciderlo. Ma primo peccato è questo, l'uccisione, aver risolto la situazione nel modo più tragico. Il secondo peccato è il peccato del censimento. Cioè, l'episodio lo sapete, Davide fa un censimento, censisce tutto il suo regno che ormai aveva raggiunto. Veramente Davide è stato un conquistatore, è stato un stratega impressionante, il suo regno prende ormai dimensioni in mani e a un certo punto dice: voglio vedere, sapere quanti uomini ci sono. Uomini, cos'è il censimento? Il censimento non è soltanto dire quanti uomini ho, quanti uomini pagano le tasse, ha uno scopo ovviamente economico fare il censimento. Questa cosa Dio non la manda giù, anzitutto perché tu non, il regno non è tuo, dice Dio, il regno è mio, e contarli vuol dire un atto di orgoglio. Ma se è solo un piccolo problema, chi ha ordinato a Davide di fare il censimento? Dio dice: fammi il censimento. Davide dice: va bene, io obbedisco, faccio il censimento. Poi Dio cazzia Davide perché ha fatto il censimento. Due Samuele 24, leggetelo perché è chiarissima la cosa. Ora, infatti poi lo colpirà un'epidemia di peste come punizione. Ora Cronache recupera l'episodio di Samuele e dice una cosa interessante. Corregge, dicendo: chi ha tentato Davide a fare il censimento? Non Dio, Satana. Lo corregge proprio. Perché? Ma perché a scopo apologetico, ma non possiamo, non posso mettere che Dio averlo tentato, ma dove siamo? L'ha tentato Satana, quello che mette l'ostacolo, quello che impedisce, vedete? Ora questa figura di Satana, che è molto complessa, vedete, ma non è quello che fa il male, non è quello che provoca la sciagura, no? Satana ha questo compito di, o di pubblico ministero, di raccogliere informazioni, oppure proprio quello di intralciare il cammino. Ora, avrà molto successo nella letteratura extrabiblica. Extrabiblica, ma anche, quindi gli apocrifi, Satana prende molta importanza. Piano piano Satana viene identificato anche lui con il diavolo, come Lucifero. Ma non è il diavolo, cioè non è il... Poi si sono semplificate le cose. Pensate, Sapienza 2.24, Sapienza è un libro dell'Antico Testamento, recente, poco prima di Cristo. Fa un'operazione che ha avuto una ricaduta tremenda. Vi ricordate il serpente di Genesi? Il serpente, se noi leggiamo senza vizi, senza essere viziati intellettualmente, se noi leggiamo il brano di Genesi, scopriamo questa cosa. Scopriamo che c'è Adamo ed Eva. Poi in qualche modo la tentazione deve arrivare dal di fuori. In Genesi quel povero serpente, che non è altro che un personaggio ambiguo, ma conosciuto in tutta la letteratura mesopotamica, non è un'invenzione dello scrittore di Genesi, aveva soltanto la funzione di escamotage letterario. Cioè non aveva lo scopo di rappresentare il diavolo, la forza del male, tutto questo non era in Genesi. Cosa fa Sapienza? Leggete Sapienza 2.24, questo povero diavolo, no scusate, questo povero serpente, mentre nell'originale abbiamo detto era soltanto un escamotage letterario per far cadere Eva, e erano in due, cioè qualcuno deve far cadere Eva se non è Adamo, quindi facciamo entrare il serpente, diventa in Sapienza 2.24, diventa, vi leggo il testo: per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che ne appartengono. Per l'invidia del diavolo è diventato il diavolo questo povero serpente, che era una mera trovata letteraria. Allora, per chiudere su Satana, chi è? Abbiamo detto, nella teologia più grezza, Satana è la parte umbratile di Dio, è la parte umbratile di Dio. Se da Dio esce la luce, esce anche le tenebre, quindi è la parte umbratile di Dio. Ma pian piano finalmente abbiamo dei testi in cui questa figura si riscatta perché, migliorando la teologia, si migliora finalmente l'immagine di Dio che gli autori si portano dentro. Quindi possiamo dire che Satana perde il lavoro man mano che migliora l'idea di Dio che gli autori hanno. Capite, man mano che si affina la teologia, si affina anche l'idea di Dio. Dio non è più la fonte del male, Dio non castiga, Dio non... Quindi non si serve neanche di un pubblico ministero, non ha bisogno di qualcuno che per poter giudicare, perché Dio non giudica. Ora, se Dio non giudica, se Dio non è tremendo, se Dio non castiga, se Dio non manda all'inferno, non c'è neanche più bisogno di questa figura. Quindi con l'affinarsi della riflessione teologica si va, svanisce un pochino anche questa figura del Satana, che non provocava il male, abbiamo detto, ma pubblico ministero o elemento di intrange. Ora, ci sono due passi splendidi nel Nuovo Testamento. Il primo lo troviamo in Luca, siamo nel discorso missionario. Voi sapete che Gesù manda i discepoli nel mondo a portare il Vangelo, a vivere il Vangelo. Poi a un certo punto tornano, quell'episodio bellissimo, no? Tornano e sono entusiasti, dicono: ah, vedessi, abbiamo fatto questo, i malati guariscono, i poveri sono tutti entusiasti, no? E loro dicono, e Gesù dice: beh, andate calmi, non siate felici per questo, siate felici perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Ma quando i discepoli raccontavano che la loro esperienza come apportatori di luce, cosa dice il testo? O meglio, cosa dice Gesù? Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. C'è scritto così. Lo conoscete quel passo, no? Quindi, vedete, i discepoli portano il Vangelo. Il Vangelo cosa fa nella mente degli uomini? Guarisce gli uomini anzitutto dal pensiero malvagio che avevano del loro Dio. E Gesù dice: voi più portate nel mondo il volto autentico di un Dio che è amore, perdono e misericordia, più Satana cade dal cielo. Perché Satana aveva il compito di intralciare, era frutto di questa mentalità perversa di un Dio che può anche essere fonte del male. Quindi il Vangelo ci sta dicendo questo: siamo satanici noi ogni volta che ci portiamo dentro un'idea tremenda di Dio, finché pensiamo Dio come castigatore, come giudice, come quello che manda all'inferno, come quello che non perdona, quello che te la farà pagare per il male. Noi siamo satanici, stiamo assolvendo la funzione satanica di intralciare il nostro cammino verso, o meglio, il cammino di Dio verso di noi in questo caso. E guardate che importante questo. Ma c'è un passo ancora più importante. Apocalisse 12. Voi sapete che l'Apocalisse è l'ultimo libro scritto della Bibbia, un po' complesso. Nel capitolo 12 si narra dell'ultima definitiva battaglia tra le forze del bene e le forze del male. Dice: scoppiò quindi una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo, e il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, quell'articolo, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora io, Giovanni, quello che scrive, udì una voce che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte, sta parlando della funzione del pubblico ministero, capite? Con Gesù di Nazareth, l'amore incarnato, Dio non ha più bisogno di avere un Satana come pubblico ministero, perché adesso c'è Gesù. E Gesù non ha da portare faldoni di cose cattive al giudice. Infatti dice, l'accusatore è precipitato. È fantastico questo. Con Gesù di Nazareth non c'è più Satana. Satana ha perso il lavoro, non esiste. Con buona pace di tutti quelli che tirano ancora in ballo Satana. Non c'è. È stato precipitato. È bellissimo questo.
Ma scusa, allora...
Aspettiamo, facciamo le domande alla fine. Quindi questa idea di tentare, non c'è più, dobbiamo purificare la nostra idea di... su Dio innanzitutto, purificarla. Pensate cosa scrive Giacomo, San Giacomo, nella prima lettera. Scusate, nella lettera, Giacomo ha solo scritto una lettera, capitolo 1, versetto 13 e seguenti. Dice, nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato al male, ed egli non tenta nessuno. Forse è per questo che bisognerebbe cominciare veramente a tradurre bene il Padre Nostro, non ci indurre in tentazione. Giacomo l'ha detto 2000 anni fa, ha detto, ma Dio non può tentare nessuno, e non dire, son tentato. Guardate, adesso lo approfondiremo nel pomeriggio, ma perché è importante di non fermarci su Satana, Lucifero, Diavolo, queste cose? Perché rischia di essere molto deresponsabilizzante. Questo lo diceva già la patristica. Se noi diciamo che tutto è colpa del diavolo, noi abbiamo una scusa che è tremenda. E tanto sono tentato. Voi sentite, no, questi gruppi satanici, ne hanno uccisi 20. È stato Satana a dire, no caro, è la tua psiche malata magari, ma non Satana, e neanche il diavolo. Quindi Dio non tenta, il diavolo non tenta in questo senso. Poi è vero che Gesù è tentato dal diavolo, da Satana, però lo diremo dopo questa cosa qua, però non, andiamo per gradi, siamo molto delicati su queste cose, perché... non vengono recepiti. Se voi leggete il catechismo della Chiesa Cattolica, è tremendo anche su questa parte qua, e noi nei catechismi magari continuiamo a dirci queste cose. Ora, e chiudo, però sono cose importanti. Sapete qual è stato poi il dramma di questo Satana dell'Antico Testamento, la parte ombrabile di Dio, questo intralcio, questo pubblico ministero? È che a un certo punto il Nuovo Testamento ha dovuto tradurre il verbo Satan. E nel tradurlo, il Nuovo Testamento, quindi il Vangelo, usa un termine, o meglio un verbo, Satan abbiamo detto che è un verbo, usa un altro verbo, che è il verbo diaballen, che vuol dire opporre, accusare, intralciare, stesso significato. ma se diaballen, diaballein è il verbo, quando hanno dovuto usare un sostantivo hanno usato diavolo. E lì sono nati dei grossi problemi. Hanno tradotto bene, se vogliamo, perché il verbo rende, il verbo Satan, diaballen, no? Però è il sostantivo che comincia. Il Nuovo Testamento ha identificato Tukur, Satana, con diavolo. Quindi Satana e diavolo vengono usati nel Nuovo Testamento con molta leggerezza come sinonimi. Nel Nuovo Testamento diavallo, il sostantivo di diavallein, diavallo, il separatore, l'accusatore, l'intralciatore, viene usato anche per altri significati. Diavolo, la parola diavolo, diavallo, come nemico, come maligno, principe di questo mondo, e poi tentatore e accusatore. Paolo lo userà addirittura come principe del potere dell'aria. Allora, diavolo, diaballo nel Nuovo Testamento può essere pensato come un essere personale? Se noi ci atteniamo all'etimo, no, non è un essere personale, perché non lo era Satana nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento diaballo, diavolo, è innanzitutto immagine del potere, di una mentalità, di una logica che ostacola, vedete l'ostacolo, ostacola il compimento del cuore. Poi che si incarna in persone concrete, ma il diavolo non ha... nel Nuovo Testamento questa non è un personaggio che arriva da chissà dove, è proprio possiamo dire incarnazione di una mentalità. Ci sono persone diaboliche, sì, ma che intralciano gli altri a compiere il bene. Allora ecco perché Gesù cosa ci sta a fare in quel deserto? Abbiamo detto, è stato appena battezzato, adesso deve andare a giocarsi la sua vita, a 30 anni, deve giocarsi la sua vita. Ha due possibilità Gesù, di diventare figlio imitando il Padre, attraverso l'amore, il perdono, la misericordia, o attraverso la modalità del mondo. Cioè attraverso la logica del mondo. Ecco perché compare il diavoletto, non in senso personale. Gesù non ha avuto a che fare con un essere personale, con una mentalità. Gesù deve aver pensato, non in 40 giorni, ma forse per tutta la sua vita, ma come divento pienamente me stesso, io Gesù di Nazareth? Certo che sarebbe affascinante giocarmela col potere, l'avere, il successo, il protagonismo, tutte le tentazioni di Satana, no? E sarebbe bello, gli applausi, il successo, la stampa. Eppure io so che in realtà la felicità vera sta nel vivere da Dio, attraverso l'amore, la fraternità, i servizi. E piano piano è cresciuto in questa seconda logica, ma la prima logica l'ha affascinato. Noi dobbiamo credere che Gesù abbia ricevuto un fascino dalla logica del mondo, come tutti noi, perché il mondo, diciamo, affascina, è affascinante. Ecco, noi come Gesù possiamo dire, le nostre tentazioni, come quelle di Gesù, non sono lo scontro tra il diavolo, Satana, in questo senso, ma proprio tra due opposte mentalità, tra due opposte mentalità, tra due logiche. E Gesù questa logica del mondo, Gesù la incontrerà spesso, questa logica del potere, del successo, questa logica del schiacciare gli altri, Gesù verrà ancora incontro con questa logica, non verrà incontro con dei diavoli, ma con delle persone diaboliche. E chi sono queste persone diaboliche? Gli scribi e i farisei. Infatti Gesù li identifica proprio col potere del diavolo e poi con Satana quando incontra Pietro. Tu mi sei di scandalo, tu ragioni come il mondo, Pietro, vedete? Cioè quel Gesù, quella logica che Gesù ha vinto all'inizio, adesso la trova incarnata in Pietro, ma in tutti in fondo, perché tutti ragioniamo così. È come se Gesù stesse dicendo: Pietro, lasciami stare, perché io potrei anche cadere in quella logica, capite? Tu mi sei d'ostacolo, tu sei un Satana in questo senso, tu sei un diavolo, tu mi rappresenti la logica del mondo che è affascinante, bella. Vai, vai. Ecco, nel pomeriggio affrontiamo invece le figure dei demoni e dei demoni, che sono due cose diverse ancora, da Satana e dal diavolo.